giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, vi ricordo meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sugli Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Nella trasmissione di questa sera riprendo sempre i miei temi, diciamo così, preferiti, cioè nel senso che ci sono dei compiti che delle persone devono portare avanti e a cui non possono assolutamente venire meno, nel senso che abbiamo effettivamente un universo da praticare, da costruire, però abbiamo anche delle specificità soggettive dalle quali non possiamo assolutamente derogare. E proprio per queste responsabilità soggettive dalle quali non possiamo derogare, o non posso derogare effettivamente, affronterò stasera e l'affronterò in modo come so farlo io, duro, violento e determinato, perché la vita è dura, violenta e determinata e gli sciacalli sono tanti. Una vicenda che ha riempito i giornali, parlando dell'avvento del satanismo, ed è una vicenda che si lega perfettamente al crogiolo del male, ed è una vicenda che fa capire proprio nella specificità delle persone e dei protagonisti la necessità di vivere la vita come una sfida, come un momento di costruzione degli individui e non come una mattanza nella quale si costringono bambini e individui in ginocchio a pregare un lurido maiale o un assassino di professione. La vicenda di cui vi parlo è una vicenda che successe non molto tempo fa, a Chiavenna, tre ragazze, dicono i verbali del processo, ispirate dal demonio, presero a coltellate una suora e l'ammazzarono. Ebbene, sia dopo la vicenda di Chiavenna, sia dopo la vicenda di Novi, si scatenarono degli psichiatri, tipo Crepez, un imbecille, un idiota, un mentecato, un incapace a guardare la vita, un verme, un farabutto che prende soldi e chi vive di fama di queste cose, ma che sputa e disprezza sulle persone. E non c'è bisogno di dire ma tu lo insulti chiamandolo farabutto, no. La sua ignoranza, la sua stupidità, la sua vigliaccheria nel guardare la vita e nel guardare i comportamenti delle cose è tale che è dimostrata ampiamente da soluzioni e da analisi che lui non riesce a fare. E come Crepez sto parlando di altre persone e sto parlando dell'intera società psicoanalitica italiana. Sto parlando dell'intera società psichiatrica italiana, anche se per i psichiatri ho un po' più di rispetto. Sto parlando di tutta una serie di persone, sociologi, educatori, teste di cazzo che vivono sulla disperazione, sulla miseria delle persone e che la alimentano continuamente perché questo fa dare a loro uno stipendio. Bene. La vicenda avvenne a Chiavenna. Tre ragazze, si disse ispirate al demonio, ammazzarono questa suora. Delitto. È vero, è un delitto. E i delitti vanno perseguiti a norma di legge. Noi, come pagani politeisti, non discutiamo sulla legge. Non discutiamo sui provvedimenti dei magistrati, anche se qualcuno ci piace di più e qualcun altro ci piace di meno. Qualche interpretazione c'è più confacente, qualche altra no. Quello che a noi ci interessa discutere è il sistema sociale, è la vita civile, è la vita degli uomini, perché se il respiro di libertà non nasce dagli uomini, allora c'è il respiro della disperazione. E quando c'è il respiro della disperazione, qualunque cosa può nascere. Io non vi leggo della vicenda. La vicenda è chiara. Queste tre ragazze hanno ammazzato la suora. Il tribunale ha preso delle decisioni, ha preso quelle che lui ritiene i suoi atti di giustizia, noi ne prendiamo atto. Quello che a noi ci interessa è conoscere da dove questo omicidio è nato e ci interessa sapere chi è morto in quell'accoltellamento. Ebbene, prendo un articolo un po' sentimentale, diciamo così, però abbastanza chiaro, dalla Repubblica del 10 agosto 2001, e ve lo leggo tutto e poi continuerò con alcuni pezzi del Crogiolo del Male. Vi ricordo che il Crogiolo del Male l'ho messo tutto in internet, perché ormai sto cominciando a pensare che certe cose non sono un profitto per me, ma sono idee che devono correre velocemente prima che la disperazione sociale distrugga tutto ciò che esiste. Ormai mi sto accorgendo sempre di più, e l'ho affermato alcuni anni fa, ma lo affermo ancora, che fra la distruzione dell'uomo, la disperazione, l'annientamento e l'orrore e la vita ci siamo solo noi come pagani politeisti, e questo effettivamente mi rattrista moltissimo. Bene, vi leggo un attimino l'articolo della Repubblica del 10 agosto 2001. Il sottotitolo dice: il branco ha ucciso per sfuggire allo squallore della loro vita, ore trascorse, giornate interminabili parlando con Satana. Qui arrivano le bave alla bocca e la gente comincia ad arrapparsi. Milano, la solitudine è come un Kleenex macchiato, è una cosa talmente inutile che porta a niente, a nessuno, va buttata nel cesso e basta. Dio è pazzo, ha creato un mondo così imperfetto e sconnesso e folle soltanto perché è lui il primo ad essere solo, e noi siamo i suoi spermatozoi sperduti nell'universo, sterili e stanchi di scontrarci senza ragione gli uni contro gli altri. Dal sito web dedicato a Veronica, Ambra e Milena. Il rumore instancabile dei catenacci, la vita quotidiana di una prigione, lo squallore, la noia interminabile, azzittita con Walkman sparato nelle orecchie a tutto volume. Veronica, Ambra e Milena volevano fuggire, ma non sono andate lontano. Chiavenna era il loro carcere, oggi il carcere è la loro Chiavenna. Giorni identici a prima, senza niente che li riempia, senza un futuro che dia loro senso, come una di loro ha scritto in una lettera dal carcere ad un amico. Sono le 8 di mattina, se fossi a casa avrei ancora 5 ore di sonno profondo prima di iniziare un'altra squallida e banale giornata chiavenna. Diverso, in fondo, c'è solo il fantasma che adesso popola i loro incubi, quello di una vecchia suora che agonizza e che le perdona con l'ultima voce che le gorgoglia in gola. Il fantasma di cui le tre ragazze hanno parlato nei racconti agli psicologi. Vedo il sangue di suor Laura scendere dalla doccia, oppure nel silenzio della cella di notte sento un gemito simile a quello di suor Laura quando l'ho colpita con un masso. Hanno riempito pagine su pagine davanti ai medici, mandati dai giudici a frugare nei cervelli di tre ragazzine di provincia, né più sveglie né più stupide della media delle loro coetanee. 136 il quoziente di intelligenza di Milena, il più alto del terzetto, che diventano assassine in un pomeriggio di giugno e che quando vengono catturate sciorinano davanti ai carabinieri un repertorio scontato di apprendiste di Satana, baggianate, mal digerite fra i dischi del rock di Marilyn Manson e i libri dell'occultista pornografico Aleister Crowley. E sullo sfondo c'è la vita di paese, l'inutilità della scuola, i pomeriggi interminabili, fino al giorno in cui Ambra lancia l'idea di fare qualcosa di cui tutti parleranno. Uccidere un cane è facile, ma è troppo poco. Uccidere un bambino e lasciarne il cuore davanti all'entrata della chiesa è troppo. Ammazzare il parroco è troppo difficile. E allora perché non cavarsela con la soluzione più facile? Diventare famosa ammazzando Suor Laura, scricciolo di donna che le conosce bene tutte e tre e che sarà facile a tirare in trappola. Il resto è il consueto implacabile meccanismo del branco, dove le idee più folli diventano realtà solo per la vergogna del tirarsi indietro. Come dicono i periti del tribunale, l'alternativa che si poneva era mantenere l'integrità gruppale, cementandola con l'atto criminoso, o ripiombare nell'anonimia e nel vuoto identitario. E Suor Laura è stata ammazzata. Cioè, questo piccolo articolo, per quanto banale e per quanto scemo, riesce a centrare le motivazioni psichiche per cui quelle ragazze fanno quello che fanno. Ma qual è la responsabilità di chi ha costruito quelle ragazze? Chi è che ha ucciso dentro di loro gli dèi che spingevano per esistere? Chi è che li ha annientate costringendole in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, incapaci di costruirsi il futuro? Chi è che le ha stuprate? Un intero paese, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, i luridi maiali che costringono in ginocchio bambini davanti al pazzo di Nazareth. Questi hanno costruito il vuoto dentro a quelle ragazze. Questi hanno costruito il vuoto di chi spaccia eroina, di chi straffica in schiavi, di chi stupra bambini. Perché il vuoto, la distruzione dell'essere umano è un atto di costruzione in negativo, è un atto di volontà che viene fatta giorno per giorno. La suora è morta. A me, sinceramente, della suora non me ne frega niente. Quello che a me mi interessa è che il vuoto nelle persone non venga mai più costruito e le persone possano bussare all'Olimpo dicendo: noi siamo dei. Questo a me interessa. Uccidere gli dei che costruiscono dentro gli esseri umani è la più grande infamia, la più grande atto di criminalità fatto dai cristiani. Ogni cristiano, ogni adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra porta su se stesso il marchio dell'infamia, della distruzione del sistema sociale, della distruzione del futuro, dello stupro di bambini. E se noi ci dimentichiamo per un solo attimo questo, dimentichiamo gli sforzi che ha fatto la vita per arrivare a dove noi siamo ora. L'ho già detto nella prima trasmissione, il mio compito di apprendista stregone è quello di scuotere le coscienze e le consapevolezze. Bene, sul sito di Geocities, che parla del male e che potrete raggiungere facilmente, ho messo anche questo pezzo, quel pezzo che vi leggerò ora. Le dicerie e la famiglia, la gabbia, dal crogiolo del male. Il cristianesimo, per costruire la trappola mentale ideologica all'interno della quale distruggere il divenire degli esseri umani, mette a punto una serie di dicerie che spaccia come sapere, con le quali ingabbia i comportamenti delle persone. Dice il pazzo di Nazareth: c'è ben più di Salomone qui, imbecille. Le dicerie erano la sapienza del male, attraverso il quale distruggere il divenire delle persone, la loro capacità di determinare il loro divenire nell'oggettività in cui vivevano. Le dicerie in molti casi sono presenti nelle società pagane, ma rappresentano delle cose secondarie, spesso delle superstizioni senza valore. il cristianesimo nasce e si sviluppa nei bassi fondi sia morali che culturali delle società pagane. Egli eleva a sapere gli scarti del sistema sociale ed usa la diceria per imporre un comportamento colpevolizzando le persone più deboli. Dalla pratica dell'abbandono dei bambini in Europa di Boswell. Inoltre, le credenze popolari circa le cause dei difetti fisici, che potevano anche spingere all'abbandono, erano entrate a far parte del sistema etico ufficiale. Le coppie cristiane non potevano avere rapporti sessuali durante le mestruazioni, l'allattamento, la quaresima. Ricordiamo come l'astinenza della carne significava e significa astinenza dei rapporti sessuali, e nemmeno la domenica, ed era una credenza molto diffusa secondo cui, violando queste regole, sarebbero nati figli deformi. La diceria, come sostituzione al chiedersi il perché delle cose, la diceria per colpevolizzare chi non si adegua o non si pensa che si adegui, la diceria come strumento di controllo sociale e comportamentale. Mormorare, spettegolare, calunniare, denigrare, diffamare, sparlare. Attraverso questo si costruisce il controllo militare messo in essere dal cristianesimo nei confronti degli esseri umani. Il cristianesimo può fare questo perché la giustizia, perché la giustezza della sua fede non è nei suoi principi o nei suoi dogmi, né in una millantata verità. La giustizia della sua fede, un cristiano la trova nel fatto che tutti pensano come lui, tutti ammettono le stesse cose, tutti si adeguano. Chi non si adegua è il Satana, il nemico, che vuole spargere zizzania, non l'essere umano che tenta di costruire se stesso. La diceria, la calunnia, lo spettegolare, il diffamare è l'arma più potente che il cristiano si è dato fino a quando la velocità di verifica delle affermazioni ha contribuito a disarmarlo. Dove vai se la fede del cristiano non ce l'hai? Quando l'arma della diceria, della calunnia, del denigrare, del diffamare non hanno ragione di essere? Quando l'individuo trova la certezza delle sue affermazioni dentro di lui? Quando non ha bisogno di nascondersi dietro la sapienza di qualcun altro, ma usa quanto trova lungo il suo cammino per costruire la sua conoscenza? Quanta fatica deve fare l'individuo che non si adegua alle consuetudini? Quanta fatica deve fare il maschio che non voleva picchiare la moglie fino a un centinaio d'anni or sono, anche meno? Quanta fatica doveva fare una famiglia che voleva dare un'educazione culturale alla figlia femmina fino a qualche decennio fa? Subito la gente mormorava, il parroco accusava, qualcuno malignava, qualcun altro spettegolava, si era indicati a dito, si era calunniati dagli altari, si mormorava nelle orecchie dei carabinieri che erano stati educati a considerare il prete un'autorità. La maestra e il maestro, ossequiosi nei confronti del prete, portavano i bambini in chiesa, li costringevano ad allestire il presepe. Chi non si adegua viene calunniato, viene denigrato, viene diffamato. In molti paesi e in molte parrocchie esistevano delle vere task force di bigotti e bigotte pronto a segnare a dito e a perseguitare l'oggetto della calunnia, del pettegolezzo, della diffamazione. È un vero e proprio controllo militare sulla famiglia affinché si adegui ai canoni religiosi e morali socialmente imposti. In questo si muove la famiglia, nella costruzione della propria sopravvivenza. Per concludere questa introduzione del concetto famiglia, esploreremo quanto ci dice Armando Guiducci nel suo La mela e il serpente. Ne estraiamo solo alcuni passi. Sangue, stupri, guerre, invasioni e lotte di religioni, barbarie e cattolicesimo, secoli d'Occidente, hanno letteralmente plasmato la sua parte, la sua segnazione femminile nel mondo. E un buon secolo di borghesia trionfante le ha dato la sua impronta uterina e ornamentale. E ancora, un maschio, che bellezza, femmina la primogenita, femmina l'altra e la terza, femmina ancora, e adesso è nato l'erede, e guardava teneramente mia madre, e mia madre fu redenta, e ancora, dopo che l'erede fu nato, un che di grandioso si aggiunse alla fisionomia di mia madre, aveva generato il sesso opposto, il suo viso acquistò insicurezza e nobiltà, perfino oggi, il viso di mia madre domani compirà tre quarti di secolo e festeggeremo il suo compleanno all'ombra della morte. Non è semplicemente disfatto fra le rughe, un viso materno imponente e tenero, sigillato dall'orgoglio di mio padre e della madre di mio padre e dei fratelli materni dell'intera ascendenza maschile della nostra stirpe e società. E di lei stessa, infine, è il viso della madre di un uomo. Così la parola femmina, col suo suono dall'alto in basso, si impresse sopra di me come un marchio, il marchio sociale della subalternità. e infine incominciai a rosicchiare le unghie con accanimento selvaggio fino a farmene sanguinare. E sempre immersa in quello stato d'animo ringhioso, succhiavo inorridita e deliziata il sangue che ne sgorgava. Me lo intinsero una sostanza amara, come il fiele, che si chiamava aloe, se ben ricordo. E io mordevo più a fondo, e il sangue spillava più scuro e più rosso. Me le intinsero in tinture di iodio. Non a caso, nei lunghi anni infantili, l'ho chiamata tintura d'odio. Acre marrone, ma non così disgustosa. Al fine mio padre giurò che me l'avrebbe ficcate nella mona. Da allora non ho più smesso questo vizio, nel quale gli psicanalisti rintracciano una rabbia del bambino per la mammella sottratta, una difficoltà nello svezzamento e, insomma, una richiesta d'amore protratta. Mentre le delicate pelli intorno all'unghia più volte laceravano, si enfiavano, trovai al rancore un altro sfogo nella disobbedienza totale ed assoluta. Quasi risento i battiti protettivi del cuore, il furibondo senso della rabbia che si placa, e stento alla vista dei miei genitori disperati che si scambiano mutuo occhiate di soccorso, ed ecco il corpo di mio padre. Incomincia a vivere a quest'epoca per me. Le sue mani, dalle palme spesse e lunghe, le dita grosse come catocci, calavano staffilati sulle mie gote. Interi giorni ne porto il marchio, 5 strisce rosse e aperte mi scottano di rabbia e rinnovano l'insubordinazione. Non passa giorno che la mano massiccia che si schianti sul mio viso fra le grida di paternità offesa. Io tengo il mento alzato, ridacchio persino. Ti ucciderò, grida a volte mio padre, ti massacrerò di botte. Mia madre un angolo torce gli occhi gialli di qua e di là, fiata appena, quando è troppo tardi, il ciclone è già spazzato tutto dentro di me, ha lasciato mio padre ansante, la ammazzerà una volta o l'altra, ma poi si butta subito al collo di mio padre, geme, è perversa questa bambina, io non ho la forza di educarla. Concludendo, è un maschiaccio, geme mia madre, guardandomi come se le appartenessi neppure. Una volta mi guardò fissa e soggiunse: ti devo aver scambiato nella culla, figlia mia, è un maschiaccio, ma io la domerò con la frusta, esclama mio padre, e le palme massicce delle sue mani pesanti si gonfiano scarlate, fischiano nell'aria e calano da un'altezza scottante, occupano il mio intero viso, le palpebre gonfie di pungente rossore invadono l'intera stanza, il pollice rimbalza sul soffitto con un tono sordante, il mignolo gigantesco picchia sul pavimento che vibra, mentre io mi piego sotto la raffica, in giù, trascinando le ginocchia contro lo spigolo del mignolo di mio padre. Questo è il concetto cattolico di famiglia. Questo è ciò che fanno quei luridi maiali di vescovi per distruggere il sistema sociale. Tentano di trasformare gli individui in oggetti di proprietà, in bestiame da allevare. Se volete un esempio del bestiame, guardate come quel maiale di Wojtyla sta sputando su quella che è la moglie di Milingo. Per lui è solo merda sulla quale vomitare addosso. È veramente vergognoso vedere questo maiale di Wojtyla e quei maiali dei vescovi prendersela con una povera donna. È veramente una vergogna, ma è una vergogna di tutta la nazione. Cosa ci si aspetta da un figlio femmina? Elena Gianni Bellotto, dalla parte delle bambine, edizione Feltrinelli, no? Ne fa un piccolo elenco. Dice: le figlie femmine sono più affettuosi, i genitori si aspettano di essere più amati, i maschi non sono per niente affettuosi. 2. Sentono più gratitudine, orrendo ricatto si delinea ai maschi, non se ne chiederà mai altrettanta. 3. Le femmine sono carine civette, un oggetto, una cosa con cui giocare. 4. Vestirle da soddisfazione non valgono per se stesse, ma per il loro aspetto. Non è la loro intelligenza che si apprezza, ma la loro bellezza. Le si vendono come bestie sul mercato. 5. Le ragazze fanno compagnia in casa, nessuno si aspetta che un maschio faccia compagnia, lavi i piatti, pulisca per terra, appena può se ne va fuori casa. 6. Le bambine aiutano nelle faccende domestiche, non solo non si aspetta che i maschi lo facciano, idioti, ma glielo si impedisce a ben altre cose, sono destinati. Ricordate la bisbettica adunata di Shakespeare? Quando si esalta cosa fa l'uomo maschio a differenza della femmina, beh, è una vergogna. Apparentemente il discorso è contro le donne, l'educazione che distrugge il divenire dell'essere umano femminile è all'interno del sistema sociale in cui viviamo. In realtà è un punto di partenza, un bandolo per districare la matassa della coercizione educazionale. Proviamo a usare gli stessi punti e leggerli al maschile. Si impedisce al figlio maschio di esprimere affetto quando lo potrebbe fare. Lo si fa sentire come una femminuccia, un gay. Lo si costringe ad essere duro, distaccato, freddo. Come si costruisce l'indifferenza alla vita? Non si costruisce il disprezzo di chi arranca per costruire. Come si acceca il sentire che dal circostante giunge all'essere umano maschile? 2. Vengono educati a non essere grati, a pensare come tutto sia dovuto, a pensare al pensarsi al centro degli interessi, come si costruisce l'identificazione col Dio padrone. 3. Un maschio non deve essere carino, non deve affascinare quanto lo circonda, egli è educato ad appropriarsi del mondo, a ostentare muscoli e forza, è educato a stuprare il mondo. Così si insegna a disprezzare la vita subordinandola. 4. Il maschio non è necessario che si presenti. Egli è maschio, cazzo, muscolo, cervello. Devono essere accettati per il ruolo sociale ricoperto. Se non ha ruolo sociale, allora non ha cazzo, non ha muscoli, non ha cervello. Da qui le perversioni di dominio sociale. Il maschio è spinto a uscire di casa, a lavorare per mantenere la famiglia, in realtà a costruire nuova dipendenza. Con la crisi del lavoro e degli alloggi, la famiglia si è praticamente sottomessa al figlio maschio, giungendo a mantenerlo anche oltre i 30 anni. Il maschio è allontanato da casa, anche impedendogli il coinvolgimento nella manutenzione domestica, che non sia quella di impedire l'autonomia femminile, vedi il rubinetto o la spina elettrica. Egli si impedisce i lavori domestici disprezzandoli, come roba da serve, cose da individui inferiori e sottomessi. Così si costruisce la necessità di usare i servi per soddisfare i propri bisogni, date l'incapacità psicologica educazionalmente imposta. Si distrugge l'uomo. Si distrugge l'uomo, la donna, e si distrugge la capacità delle persone di costruire il loro futuro, di costruire e di riempire il tempo che viene incontro. Si distrugge nelle persone la capacità di organizzarsi strategicamente. Si costruisce nelle persone il vuoto. Perché se il mondo è costruito ad immagine e somiglianza dei genitori, il bambino, imitando i genitori che hanno rinunciato a costruire se stessi, può imitarli. Ma se il mondo cambia e le variabili del mondo arrivano a un livello tale per cui i rapporti sociali non sono più quelli che sono prima, il bambino non ha più la capacità di adattarsi ai nuovi rapporti sociali e diventa spaventato davanti al nuovo che si ritrova. La capacità dei cristiani di costringere in ginocchio i bambini, di costringerli a pregare, di costringerli ad essere bestie di proprietà di genitori, bestiame da vendere sul mercato perché sono di trafficanti e di schiavi, arrivano a portare il vuoto nelle persone, un vuoto che si estrinseca necessariamente in comportamenti che sono dannosi al sistema sociale. Io ve l'ho già detto molte volte per radio questa cosa e ve la ripeto ancora. Se un genitore, un padre, spezzasse un braccio a un figlio, arriverebbero i carabinieri a legarlo, a portarlo in galera. Matematico questo. Bene, si permette non solo al genitore, ma a un'intera struttura sociale di distruggere la capacità psichica delle persone di affrontare il mondo che gli viene incontro. Si permette la distruzione sistematica delle persone, salvo quando la situazione è talmente drammatica che non si può fare a meno di intervenire. Vi sembra logico questo? Voi pensate che la struttura psichica delle persone sia merda rispetto alla struttura fisica? Vi rendete conto cosa significa questo? Significa che viviamo in un sistema sociale che è appropriato dal cattolicesimo, che comunque tenta di uscire dal cattolicesimo, si trova a dover pagare un tributo al cattolicesimo di morte, di distruzione di bambini. Noi stiamo pagando, Wojtyla, la distruzione degli esseri umani, la distruzione dei sistemi sociali. Ci rendiamo conto cosa significa questo? E ci meravigliamo se tre ragazze che vivevano nella noia, nel buio, nel nero più assoluto, nell'incapacità di affrontare il futuro, hanno accoltellato una suora. Ma dobbiamo stupirci quante poche persone vengono accoltellate. Dobbiamo stupirci quanto è basso il livello di reati sociali rispetto all'attività delinquenziale che gente come Tita Manzi, gente come Ratzinger, gente come Nones, gente come Cè, gente come Mattiazzo stanno facendo per distruggere gli uomini, per distruggere i bambini. Gli permettiamo di stuprare i bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma ci rendiamo conto che è uno dei più gravi reati sociali? Il macellaio di Sodoma e Gomorra è responsabile di genocidio. E noi permettiamo a delle persone di identificarsi con uno che è responsabile di genocidio. Se una persona si identifica con Hitler, sarebbe passibile di reato. Noi invece permettiamo che le persone siano costrette in ginocchio davanti a un pazzo di Nazare e al macellaio di Sodoma e Gomorra. Veramente è di una vergogna aberrante, folle, folle, folle. E vediamo un altro aspetto della distruzione degli uomini. Quel giudizio deve essere imposto, cioè si deve imporre ai bambini di esprimere quel giudizio e solo quel giudizio. In stregoneria si dice che fissano l'attenzione del bambino, la non conoscenza, l'adesione a un'immagine presentata costruisce un'ancora che salda un individuo a delle certezze fantasiose, ma gli impedisce di balzare nell'infinito delle condizioni umane. Che quest'ancora si chiami Dio creatore o ragione, comunque blocca l'individuo nel punto in cui la vita lo ha sconfitto. Il Dio creatore o la ragione costruisce la sua certezza con quella certezza, sia pur con delle modificazioni funzionali. Arrancato per tutta la vita, quelle certezze deve imporle al figlio. La madre costringe il bambino ad adeguarsi alle sue certezze. Lei è stretta nella morsa della paura. Ha paura che quell'ancora si stacchi, lei non la staccherà mai. Si considererebbe spersa, in preda al panico. Quest'ancora alimenta le sue certezze anche sul letto di morte. Non è proprio vero. Io ho conosciuto una donna che sul letto di morte ha mandato a fanculo prete, il suo Dio e anche il suo Gesù. Quest'ancora è il suo giudizio assoluto, determinato, inappellabile. Quel giudizio deve essere imposto, le sue moine, le sue carezze, i piccoli ricatti psicologici e affettivi, le non risposte alle sollecitazioni del figlio e ancora le risposte che non giungono mai, i muti perché che la madre non è in grado di affrontare, i muti perché rimasti senza risposte, il loro avvizzimento alla fine uccidono la ricerca del perché delle cose nel bambino. La madre ha trionfato, ha imposto se stessa al bambino. Il bambino ha cessato di proporre il proprio vuoto da riempire. Il bambino ha accettato il proprio vuoto, ha smesso di chiedere. La ricerca del bambino è stata finalmente uccisa. I fenomeni che il bambino attendeva per costruire se stesso, i suoi giudizi, non sono mai arrivati. Quando finalmente arrivano, per altre vie sono stati distrutti gli strumenti emotivi, psichici, sinapsici per poterli elaborare. Il tradimento nella comunicazione, nella costruzione del suo futuro è arrivato dalla madre. Quando gli strumenti dovevano essere forgiati, la madre gli ha forgiato un'ancora con la quale bloccargli il volo nell'infinito. La madre costringe il bambino a emettere il giudizio. Ma che bello questo bambino, assomiglia alla mamma o al papà? Quanta fame il mio piccino, piange, poverino, hai sonno? Non sono, risposto al bisogno del bambino. Al bisogno espresso si risponde solo con l'azione, la soddisfazione del bisogno. Il bambino viene avvolto nell'elencazione. Un'elencazione più o meno ricca a seconda degli elementi che la madre, padre e famiglia riescono a presentare, a seconda della ricchezza che hanno accumulato nel corso delle loro esistenze. Alla fine diventa, nei casi più gravi, solo costrizione al giudizio, costrizione al vuoto emozionale. Alle battute da mentecati il bambino è sollecitato a rispondere, ad interiorizzarle, battute stupide e domande da deficienti paranoici mentali. Ma quanto bene vuoi alla mamma? Guarda che bella la sorellina, che buono il gelato, ti piace? Il bambino spegne le sue sinapsi, organizzando se stesso su quanto la madre gli offre. La famiglia gli conferma, il sistema sociale approva. Il bambino è costretto ad emettere giudizi nonostante che i fenomeni non arrivino e non siano sufficienti, né egli sia più in grado di ricordare cosa ha perso. Cosa rimane a questo individuo? Giudizio dopo giudizio costruisce l'elenco del suo mondo, lo descrive e quando non è in grado di descriverlo invoca i fantasmi della ragione del Dio creatore, la logica matematica, il potere dogmatico della scienza. Questi oggetti lo possiedono in misura e in modo diverso a seconda del suo divenuto. Qualche madre non è assoluta, qualche madre non è totalizzante, qualche famiglia ha sete di conoscenza, qualche madre si ribella alle condizioni subite intollerabili, qualche padre è ardimentoso, qualche madre affronta la vita serrando i pugni, qualche padre rifiuta di essere un padrone e preferisce essere un uomo, un padre, qualche madre ascolta il sussurro del sole e dell'essere natura, qualche padre preferisce il soffio del vento ai bicchieri in osteria o alle riunioni di dirigenti d'azienda e simili. In quei casi il reticolato sinapsico si adegua, ma i giudizi a cui il bambino è sollecitato non sono assoluti, non sono imposti violentemente, non sono necessariamente espressi a difesa delle sue sopravvivenze emotive. Il giudizio è accondiscendente, ma personalizzato. C'è la possibilità del dubbio, la possibilità di aggiungere delle variabili. Li chiamano ribelli, li chiamano secchioni. Li ritengono barbosi e pedanti, monotoni nella continua ricerca che sembra non porti a nulla, ma sono coloro che non si adeguano agli schemi della pulsione di morte, sono coloro che hanno messo in atto delle strategie di vita per costruire il loro futuro, qualunque quello sia, purché si sottragga al grigiore della pulsione di morte, al grigiore del nulla. Ecco. Questi sono alcuni passi del coraggioso dello stregone. Ve li ho riletti dopo quanto. Mi sembra di averlo fatto questo testo circa 3 anni fa, qui in radio, no? Mi sembra di averlo fatto 3 anni fa e mi sembra di non averlo mai fatto abbastanza. Ci sono dei testi che si potrebbero ripetere 1 milione di volte, perché la vita di tutti i giorni ti porta 1 milione di esempi in cui quei testi hanno un valore. Quando io inizio la trasmissione ho attaccato un certo Crepaz, ma in generale attacco tutta la società psicanalitica italiana e tutti i psicanalisti. Ho delle buone ragioni. Ho delle buone ragioni in quanto costoro sono più organizzati per avere uno stipendio a fine mese che non per avere la capacità di chiamare le cose col loro vero nome. In realtà sono degli incapaci e degli impotenti che impongono con una violenza inaudita la loro incapacità e la loro impotenza. E questo la stregoneria lo sa bene, e la stregoneria sa anche bene che purtroppo non ne può fare a meno. Nel sistema sociale la stregoneria non poteva costruire un sistema di stregoneria dal quale uscire dall'orrore, ha dovuto accettare la mediazione, e la mediazione sono le società psicoanalitiche. Purtroppo la merda l'abbiamo attorno, però ci ha consentito di migliorare l'orrore infame che c'era prima dell'arrivo delle società psicanalitiche. Ricordiamo la repressione sessuale, i concetti di sessualità, i concetti sulla rivoluzione sessuale portati da Reich. Non dimentichiamo le grandi rivoluzioni sociali hanno avuto dei risvolti psicanalitici non indifferenti. Però ci troviamo sempre che quando costruiamo uno strumento che serva per portarci fuori da un orrore e ci costruisca libertà, quello strumento a un certo punto cessa di evolversi, cessa di svilupparsi e diventa uno strumento di sottomissione. In ogni caso abbiamo fatto comunque dei salti in avanti, in ogni caso molte cose sono migliorate. Vabbè, io adesso passerò un po' di rassegna stampa se volete, e se no attacco i telefoni di Radio Gamma 700 e 049 700 838. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo, e normalmente non accetto mediazioni. Vabbè, prendo su un po' di vi ricordo sempre che su internet trovate quasi tutti i nostri materiali. Pronto?
Claudio, sono il solito celtico, no?
Dimmi.
Ho sentito della festa che ha fatto su a Cesuna?
No.
Si è curata in onore della caverna dei Strae.
Ah sì? Quando l'aveva fatta?
L'aveva fatta a Sabo.
Guarda, se ne arriva su volentieri se lo sapevo. Ma non voglio neanche più seguire quello che fanno su altopiano.
Bello, proprio bello, una bella fia quella.
Sì, vieniti.
È chiaro, sì.
Ah. Beh, ti potevi anche avvertirmi prima,
Mi invito per la radio, che roba è?
Ma dovete mi avvertire direttamente, perché da lassù mi non sento la radio, no?
Beh, comunque, cambiando discorso, no? Un mio amico un tempo chiamava che sono Fiorello Lucifero. No. Beh, nome? E il prete che ha detto, no, che roba è, vai, no, poi mia vina qua non ho battito neanche.
Sì, ma in effetti, scusami, chiami ucciso e lo fai battezzare in chiesa. Cioè, mi sembra un po' una contraddizione, sinceramente.
No, ma comunque, già era anche il ministro del re che si chiamava Lucifero.
Questo non lo so, può darsi di sì, ma esistono dei nomi che sono, cioè nella storia, no? Che sono dei periodi in cui va di moda certi nomi. Per esempio negli anni 60-70 si trovi alcuni che si chiamano Mao Zedong, cioè ve ne sei 3-4 in Italia, non penso, non ho di più. Andava un po' di moda e sti pari che ha messo questo nome a sto figlio, però ti capisci che sto figlio passa la moda e si trova questo nome, insomma, mi sembra un po'. Comunque è andato di moda di periodi anticlericali in cui si chiamava Lucifero, sì, delle persone.
Vero, però, mi piace chiamare e ce l'ho.
Se tu non lo porti a battezzare, lo chiami. Credo che siano siano vietati solo i nomi di aree geografiche. Per esempio, ha avuto un problema la figlia di Dario Argento, che lei si chiama Asia, no? E siccome però Asia è una ninfa, è anche una ninfa antica, e hanno battagliato parecchio perché non volevano dargli, perché è il nome di un'area geografica.
Ho capito. Comunque, vabbè, e mi piacerebbe venire a trovarti e parlare con te, non ho mai tempo, non so che posso raggiungerti.
Guarda, ti usi internet?
No, non ho neanche il computer.
Beh, ti è un amico al computer?
Sì.
Ecco, te vedo io, te vedo sul mio sito, ti chiedi, e che sei? Numero via numero di telefono, numero di email, che se tu, in ogni pagina che ti arrivi.
Ma parlare, mica vuoi so parlare, vuoi da conti a
dopo te miei telefoni, dopo te miei telefoni e ci mettiamo d'accordo.
Tanto ti ricordo la fiera di Vicenza tanto tempo fa?
Sì, mi ricordo.
Quello vestito di nero?
Sì, un fio anche neanche tanto vecchio, anche abbastanza giovane eri.
Sì, sì,
se non
sì,
è giusto.
Ecco, parlare un po' di più del mio.
Sì, 2 secondi, ma ho una vaga idea, sì.
Sì, ecco, non avevo più approfondito il discorso, no?
Ma guarda che gli altri, siamo, sai che il terzo venerdì del mese a Marostica facciamo un incontro. Per cui se ti dite tu il pomeriggio libero, a sera libera, ti viene all'incontro, ti ascolti, ti interloquisci come gli altri, insomma.
Poco più,
vabbè. Non è pubblico, ma è anche abbastanza vicino da te, no, Marostica.
Sì, sì, sì.
E ti viene il terzo venerdì del mese senza farti problemi, ti viene, tanto lo disemmo ogni volta, e ti viene dopo se conosciamo, dopo ti conosci anche gli altri, insomma, non fumi.
Va bene, dai.
Ok.
Sentiamo.
Grazie. Ciao.
Pronto?
Pronto? Sto lasciando ancora.
Dimmi veloce però, mi raccomando.
Sì, sì, veloce. Cosa contare? Il discorso di prima che ho fatto, sua felicità, che di una donna felice e la felicità coinvolge quando l'essere umano, quando che nasce la vita, che nasce un buteo e prima la retribuzione, vuol dire che nell'uomo, sto bordello che ha costruito i preti, io ho costruito per fare che il padre Nazar costringa la gente a selezionare le pazzie. In realtà ci troviamo che i contadini, i nemici del popolo ebraico, secondo le antiche scritture, ci troviamo che i contadini, che gli operai dei bacani, che gli fanulloni, eppure i viveri di renta, e qui che gli Cesarui, che sta a creare il prete, che gli sacrestani, ed è qui che tradisce il mondo contadino. Qui è i veri mati, qui che nel mondo contadino lui, che il personaggio ha, i giudica i contadini.
Vale.
E ora i contadini devono passare da psicofarmaca, da mati, perché qui il personaggio ha fanulloni e parassiti, e gli dà il potere in mano a qui che sei i paroni, qui che sei i bacani, per assassinare l'umanità, cioè quello che sei la vita, gli altri sono in morte.
D'accordo.
Qui banditi hai e qui che copano il conto di
okay.
Conto di falsi, gli dici tu l'umanità come il padre nato.
Ok.
Ciao.
Allora, io effettivamente ho sempre da ringraziare Alessandro, non tanto per quello che dice, quello che dice può anche essere positivo da alcuni punti di vista, ma perché il fatto che mi dà sempre quei 2-3 secondi di respiro emozionale che in effetti ho sempre bisogno. Bene, in effetti ha ragione anche Alessandro sul fatto che i mediatori l'hanno sempre messa in culo i contadini, l'unica cosa che io non sono assolutamente d'accordo è il fatto che i fanulloni sono quelli che hanno rubato, e quelli che rubano sono i fanulloni, non certo quelli che lavorano. Bene, ricordando sempre il numero di telefono 049-600-600 e 049-600-838, andiamo avanti con un po' di rassegna stampa. Va bene. Allora, Utah ha condannato il poligamo. Il mormone Tom Green, 5 mogli, rischia 25 anni di carcere. In realtà, in effetti, negli Stati Uniti la legge sulla poligamia è stata, cioè non esiste, cioè è un reato essere poligami, soltanto che si è chiuso un occhio, come sempre, rispetto a chi è politicamente ed economicamente più forte. Si è chiuso un occhio specialmente nei riguardi dei mormoni, in cui si costruivano delle strategie apposite per cui le donne fossero oggetti di possesso dei mariti, e c'era tutta una serie di strategie per cui a un certo punto è stato scoperto che c'erano anche delle truffe Ma io c'è una cosa che avevo lasciato, da oggi, no? Cioè io oggi mi ero impegnato a leggervi una cosa, che ho delle difficoltà perché tutta la rassegna stampa l'ho tutta quanta in messa tutta insieme, però siccome è una cosa abbastanza importante, io adesso ve la meno un pochino per radio dicendovi quattro stupidaggini mano a mano che mi vengono incontro e vado alla ricerca del pezzo di giornale che ve la devo leggere, perché è di un'importanza secondo me fondamentale, perché ci permette di capire esattamente come certi movimenti e certe posizioni avvengono all'interno delle persone. Eccolo qua, e non ci sono riuscito a trovarla, ma io la troverò perché sicuramente voglio trovarla. Di cosa si tratta di questa notizia? Allora, questa notizia è una notizia relativa, vediamo un attimino, dunque relativa ai talebani, però non va a toccare, eccoli qua, ciao Claudio, non va a toccare i talebani, ma va a toccare un'altra organizzazione, un'organizzazione di criminali. Allora, ogni giorno ha un sapore più tetro nell'Afghanistan dei talebani. Insieme a 24 operatori umanitari accusati di aver convertito dei musulmani al cristianesimo, gli studenti di teologia che sono al potere a Kabul ormai da un lustro hanno arrestato anche un gruppo di bambini, 59, tutti afghani, e li hanno spediti al riformatorio di Durul Tadeh. Dobbiamo purificarli, è stata la spiegazione, purificarli dagli insegnamenti cristiani che sospettano le autorità avrebbero ricevuto nelle aule dell'organizzazione umanitaria tedesca che si occupava di loro. Mohammed Salim Haqqani, vice responsabile del Ministero della Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, che vista la costanza e la brutalità con la quale i talebani vietano, proibiscono, ostacolano qualsiasi comportamento oggetto, persino pensiero si allontani dai testi sacri, deve essere uno degli uomini più potenti del paese, ha spiegato che i ragazzini resteranno in riformatorio affinché possano essere rimossi dai loro cuori e dai loro menti gli insegnamenti cristiani. Dopo che non si sa quando saranno liberati, il viceministro non spiega come, visto che si tratta di cuori e di menti, i talebani saranno certi di averli redenti, magari li sottoporranno a quiz e trabocchetti della storia delle religioni. Cosa è successo in pratica? In pratica è successo che alcuni criminali, delinquenti e fascisti, perché non so come definirli, io uso termini anche a sproposito per dire questi cristiani, sono andati a portare una guerra di religione laddove c'era una guerra sociale in corso. Cioè, dove c'era una guerra civile in corso, sono andati ad aggiungervi anche una guerra religiosa. Cioè, io sono veramente vomito rispetto ai cristiani, perché non ho nessun altro atteggiamento che sia esprimibile rispetto a queste persone. Io ricordo perfettamente quando in Afghanistan i sovietici, appoggiando il governo afghano, hanno tentato di fermare i fondamentalisti, e ricordo gli articoli dei giornali occidentali ai quali interessava solo una cosa: mettere il velo alle donne, stuprare i bambini, stuprare le donne, trafficare in schiavi e poter disporre dell'eroina, della droga che arrivava dall'Afghanistan, perché questo era l'interesse dei giornalisti in questo paese. Dell'interesse sociale e degli uomini non gliene fregava assolutamente niente, gli uomini erano solo bestiame da comprare e da vendere. Ebbene, qui troviamo dei cristiani tedeschi in questo caso che vanno a portare una guerra di religione laddove c'è un tentativo di guerra di liberazione sociale andato marcio. Veramente è di una vergogna infame e non può essere spiegato in nessun altro modo. Vabbè, allora io qui ho chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Oggi vi ho detto qualcosa, domani vi dirò qualcos'altro. Giovedì prossimo continuerò ancora. Io so che riuscirò ad aprire ben poche menti e ben poche percezioni. Però ricordatevi che il futuro riguarda tutti noi e che se non saremo attrezzati a sufficienza per affrontare quel futuro, noi non saremo padroni del mondo, ma saremo gli schiavi che verranno venduti. Vi ricordo ancora che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Scusate un attimo. Sì, pronto?
Scommettiamo quanto continuerà.
Va a cagare, strozzo! E vi ricordo ancora una cosa. Domani voi non sarete padroni, sarete soltanto le persone che subiranno le trasformazioni, perché non sarete attrezzati per affrontarle. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.